Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Ecco una nuova puntata di Entropia Massima, Emergenza Zero, come quasi ogni una volta al mese. Questa volta invece siamo arrivati un po' in ritardo, abbiamo saltato un mese, ma di nuovo siamo qui a parlare di vulcani, tanto per cambiare, perché ancora avevamo da finire una linea che avevamo preso sin dall'inizio, ovvero di andare a parlare di vulcani e del rapporto fra stili eruttivi, si diceva prima, parliamo di stili eruttivi versus stili di vita, quindi come gli stili eruttivi possono andare ad influire sullo stile di vita, su chi ci vive accanto, come, dove. E quindi eravamo partiti dall'Italia, eravamo partiti dai Campi Flegrei e eravamo arrivati in Islanda, e quindi siamo qui questa sera con il nostro vulcanologo residente ormai dall'inizio dell'anno, Gianfilippo De Astis dell'INGV.
Ciao, buonasera a tutti.
E questa sera invece ospite graditissimo Guido Giordano è con noi dell'Università di Roma 3.
Ciao, buonasera.
E quindi iniziamo direi con aggiornamenti, perché così rilanciamo un po', riprendiamo il discorso da dove eravamo, da dove l'avevamo lasciato la scorsa volta. Quindi eravamo rimasti in Islanda con quello che stava succedendo nella penisola di Reykjanes e quindi andiamo a chiedere a Gianfilippo aggiornamenti.
Dunque, in Islanda quello che sta accadendo è legato sempre alla situazione della penisola di Reykjanes, dove c'è questo dicco magmatico, questo canalone lungo 15-18 chilometri che taglia la penisola da nord-est verso sud-ovest, che è parte, diciamo, della tettonica di risalita, della geodinamica che interessa l'Islanda in quella zona e che in questo momento si manifesta lungo quella penisola, una penisola dove ci sono centrali elettriche, geotermiche in particolare, dove c'è la famosa Laguna Blu e dove c'era questo villaggio, dove c'era e c'è fortunatamente questo villaggio di pescatori chiamato Grindavik, che è stato seriamente minacciato da varie fasi dell'eruzione. L'eruzione ultima ha avuto una durata solo di un paio di giorni, 2-3 giorni, ma le condizioni del magma e dell'assetto di quella struttura sono rimaste invariate, per cui il magma è sempre molto vicino alla superficie, così vicino alla superficie che non ci sono quasi più terremoti precursori. Ormai le rocce sono così talmente fratturate che l'attività sismica si manifesta solo in pochissime ore prima dell'eruzione stessa, e questo naturalmente impedisce un allarme per la popolazione che d'altra parte è stata evacuata da tempo. E quindi la situazione adesso è stazionaria, ma potrebbe ripartire un'eruzione da un giorno all'altro o anche da poche ore all'altra.
È così, si sono viste su internet delle immagini incredibili di queste fontane di lava, questa eruzione lineare meravigliosa, penso veramente tra le più belle, che però ovviamente è andata a impattare notevolmente sulla vita degli abitanti di Grindavik. Una cosa particolare che volevo chiedere a Guido, quindi lancio la palla a Guido su come questa eruzione, quest'ultima in particolare, è andata a impattare in modo particolare sul sistema di riscaldamento, che pare una cosa banale, però in realtà è notevole, perché in Islanda è basato principalmente sulla geotermia, naturalmente, e quindi un po' come funziona, volendo, il sistema geotermico sul riscaldamento d'uso umano, diciamo, in maniera molto semplicistica. E questo.
Lascio. Bene, grazie Chiara. Allora, intanto mi fa piacere, visto che tu avevi introdotto il tema degli stili eruttivi, riprendere un punto molto interessante di questa eruzione, che intanto rientra negli stili eruttivi effusivi, sostanzialmente, cioè quelli in cui il magma risale, in questo caso lungo delle fratture molto lunghe, come diceva prima Gianfilippo, ma con una velocità così lenta che in realtà i gas, che sono naturalmente disciolti all'interno dei magmi e che alle diverse profondità progressivamente tendono a dissociarsi dal magma perché si riduce la pressione, mentre un magma risale nella crosta e attraversa 4, 3, 2, 1 chilometro e alla fine si approssima alla superficie, ovviamente si riduce la pressione di confinamento, cioè quella del peso delle rocce che lo confinano, e dunque tende a perdere questa componente volatile che usualmente è in larga misura acqua. Per cui quando i magmi vanno piano, questa dissociazione, o tecnicamente questa essoluzione dell'acqua, consente ai vapori di fuoriuscire dal sistema, che alla fine rimane in forma liquida, è un magma in forma liquida, e quindi quando erutta come un liquido, e queste sono le eruzioni, gli stili effusivi. Al contrario, quando il magma risale molto veloce, questa dissociazione non riesce a avvenire o in maniera completa o in maniera totale. Quando ci sono dei magmi basaltici, come in questo caso, che sono molto poco viscosi, quindi facili da deformare, il magma dovrebbe andare veramente molto veloce in risalita per riuscire a dar luogo a delle eruzioni esplosive, altrimenti, come in questo caso, si hanno eruzioni di fondamentalmente di colata di lava, tranne qualche fontana, qualche episodio un pochino più esplosivo. In questo caso è andato talmente piano che addirittura chi ha avuto modo di seguire l'evoluzione della crisi ha visto che a seguito di un lungo periodo di sciami sismici e addirittura l'arrivo del magma quasi in superficie, tanto da creare enormi spaccature che hanno attraversato anche la cittadina di Grindavik, che per questo fortunatamente è stata anche evacuata con largo anticipo. In realtà poi c'è stata una sorta di pausa, il magma si è fermato, le fratture sono rimaste lì, c'erano dei vapori che uscivano e si è dovuto aspettare molti giorni prima che poi alla fine ci fosse questo piccolo movimento verso l'alto che ha dato luogo a questa due giorni di eruzione e poi di nuovo uno stop. Questo è interessante dal punto di vista soprattutto delle operazioni di protezione civile, perché da un lato ovviamente mentre è relativamente siamo capaci dal punto di vista dei sistemi di monitoraggio di osservare il magma che migra verso la superficie, invece determinare esattamente con quale velocità questa migrazione sta avvenendo è più complicato. Quindi da un certo punto di vista prevedere un'eruzione entro certi limiti è qualcosa che è alla portata, prevedere che stile eruttivo, per esempio, già invece è proprio una sfida che ancora è lontano dall'essere vinta. e ancor più in casi come questo dove il magma fa quel tipo di movimenti che nella letteratura anglosassone si chiama stop start, nel senso che si muove, riparte, e quindi da questo punto di vista, appunto, sapere quando è il momento di evacuare, quando è il momento di fare delle attività è più complesso. Sulla domanda specifica che mi facevi è interessante perché per l'appunto dalla centrale geotermica che alimenta la famosa Laguna Blu parte un sistema di teleriscaldamento, si chiama, sostanzialmente sono dei tubi che trasportano acqua calda in un paese come l'Islanda, che peraltro ha credo un primato mondiale perché praticamente è integralmente rifornito di energia elettrica da fonti rinnovabili, in larga misura idroelettrico, e circa il 70%, il resto è geotermico. Il riscaldamento così importante ovviamente ha necessità di queste tubazioni che portano dai siti geotermici l'acqua dentro i paesi, come è questo caso. Durante lo stop si è lavorato per cercare di di tirar fuori questi tubi, proprio perché ovviamente il problema è che se ci va una lava calda sopra, questo ovviamente può provocare, cosa che è stata, l'esplosione di questi tubi. E quindi nel caso dell'Islanda è stato interessante vedere come durante le fasi di stop si è cercato di lavorare per mettere in sicurezza questa rete, e poi invece nelle fasi ovviamente in cui poi c'è l'effusione diventa difficile, e purtroppo nella fattispecie c'è stato un danno tale che il sistema di teleriscaldamento è saltato.
Che ovviamente poi sono riusciti a rimetterlo in piedi nel giro, se non sbaglio, veramente di qualche giorno.
Sì,
che,
sì, esatto.
Comunque, va bene, direi che già siamo arrivati al primo intervallo e ovviamente mandiamo Björk, It's So Quiet.
It's oh so quiet, shh, shh. It's oh so still, shh, shh. You're all alone, shh, shh. And so peaceful until you wanna love, you wanna cry, you crush your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again. Riot. You blow a fuse, simple. The devil cuts loose, simple. So what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so quiet. I got hit, there's no mistake. This is it! Till it's over, and then it's nice and quiet.
E allora eccoci di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, ondarossa.info per chi ci ascolta in streaming e ovviamente poi anche i podcast. 06 49 17 50 se qualcuno volesse porre domande direttamente ai nostri ospiti, graditissimi sempre. Adesso quindi andiamo a parlare, stavamo in Islanda, siamo in una situazione particolare del mondo perché l'Islanda si trova lungo la dorsale medioceanica e quindi rilancio a Guido di nuovo un po' una descrizione del perché e per come abbiamo questo tipo di vulcanismo lì e un rapido escursus di quali sono le altre ambientazioni e quindi gli altri stili eruttivi a grandi linee. Poi magari andiamo invece a vedere e a contestualizzare varie altre situazioni.
Bene, allora sicuramente la dorsale oceanica è una di quei margini delle placche in cui è suddivisa la crosta terrestre, dove avviene sostanzialmente il fenomeno della divergenza, cioè dove le placche si allontanano l'una dall'altra, e proprio per questo c'è una estensione molto forte della crosta e i magmi che provengono dal mantello terrestre arrivano rapidamente in superficie, e per questo abbiamo, come abbiamo detto prima, dominantemente magmi di composizione basaltica, che sono le composizioni più simili a quelle del mantello. E, il vulcanismo principalmente si sviluppa ai margini delle placche. L'altro principale margine di placca è quello invece convergente, cioè dove le placche si scontrano, quindi dove poi noi abbiamo anche la formazione delle catene montuose. E in corrispondenza di questi margini il vulcanismo è sostanzialmente differente. Il principale motivo è che dove noi formiamo una catena montuosa, al contrario della dorsale, noi stiamo rendendo più spessa la crosta, quindi accavalliamo rocce una sull'altra e di conseguenza il tragitto che deve fare il magma per arrivare in superficie è più lungo, più complesso, e le rocce che ci sono estremamente variegate, sono molto ricche di fluidi al loro interno, e quella che per esempio nel Pacifico è nota come la cintura di fuoco, cioè quel grande circolo sostanzialmente di vulcani che borda l'intero oceano Pacifico, partendo dal Cile meridionale, salendo lungo le Ande per tutta l'America meridionale, poi nell'America centrale fino al Nord America, il Messico, e poi tutta la zona occidentale degli Stati Uniti, l'Alaska, e poi ancora giù invece scendendo dalla Kamchatka fin giù al Giappone, e poi ancora più giù nelle Filippine, eccetera eccetera. Tutto questo, e poi diciamo passando per l'Indonesia ma fino alla Nuova Zelanda, chiaramente è una lunghissima catena di vulcani che hanno invece delle caratteristiche diverse, cioè dei magmi più evoluti, si dice, vuol dire che hanno avuto una storia di intrusione nella crosta più lunga, hanno avuto tempo di raffreddarsi, di cambiare composizioni verso composizioni che chiamiamo andesitiche, dacitiche, riolitiche. Questo soltanto per dire che la composizione cambia, diventa più ricca in silice, i magmi diventano più viscosi a differenza di quelli basaltici, cioè hanno la tendenza a deformarsi meno, e quindi quando arrivano in superficie, uno, si trascinano dietro un sacco di quei volatili, soprattutto acqua, che gli conferiscono la tendenza, non vuol dire che sempre questi fanno questa cosa, ma la tendenza a generare eruzioni di tipo esplosivo. E questo genera intanto vulcani diversi nella forma, quel classico vulcano che disegniamo tutti fin da bambini, che è fatto come il Monte Fuji, quello a Kono, ma anche delle, invece delle enormi depressioni che chiamiamo caldere, associate a quei vulcani che sono estremamente esplosivi, che generano decine o centinaia, a volte migliaia di chilometri cubi di magma che vengono eruttati durante una singola eruzione e che invece di costruire un cono lasciano sulla crosta terrestre delle enormi depressioni. Ecco, questo è l'ambientazione che si chiama di arco usualmente e che appunto è associata a quei margini che sono dei margini convergenti.
E allora quindi sì, hai citato uno dei maggiori vulcani del Giappone e quindi ci trasferiamo in Giappone, non per parlare dei soliti che si conoscono ovviamente, ma per andare a trovare e a vedere come si è sviluppata una nuova isola, perché è così che si formano i nuovi territori, nuovi suoli. Alla fine, l'isola che non c'era e c'è in Giappone.
Eh sì, e qui allora possiamo raccontare dell'eruzione che è avvenuta lo scorso autunno vicino a un'isola giapponese famosa per una battaglia epica tra l'esercito americano e quello imperiale giapponese, che vide la terribile sconfitta dei giapponesi a favore degli americani lungo una spiaggia, diciamo, di ceneri e di prodotti vulcanici. E proprio di fronte a quella piccola spiaggia che vide le gesta cruente di questi due eserciti è nata a ottobre un nuovo piccolo lembo di terra generato da eruzioni che vengono chiamate di tipo sarseiane. Ecco, e qua possiamo anche ricollegarci all'Islanda, perché eruzioni di questo tipo, che sono legate all'interazione magma-acqua, sono avvenute di fronte a questa isola giapponese, ma il loro nome deriva da un'eruzione islandese, laddove negli anni 60 si formò una piccola isoletta, poi cresciuta un po', che ha preso il nome di Surtsey, appunto. Una delle caratteristiche, per ricollegarci a quello che diceva Guido poco fa, è che i magmi però sono differenti. Il magma che ha alimentato l'eruzione dell'isola giapponese è un magma, appunto, sì, più ricco in silice, ma anche, questa è una caratteristica peculiare di quel tratto di arco insulare che caratterizza, diciamo, il Giappone e l'Oceano Pacifico, un magma molto ricco in alcali. Ecco, l'arricchimento in alcali è un'altra caratteristica dei magmi di subduzione. E in corrispondenza di quell'isola e di altri 100-150 chilometri che fanno parte di quel settore dell'arco insulare giapponese, l'arricchimento in alcali è particolarmente notevole rispetto a tutti i magmi che vengono che alimentano le eruzioni del resto dell'arco, che è un arco lungo migliaia di chilometri, è quello Izu, Osagawara, Mariana, un arco che parte dell'enorme, grandissimo anello di fuoco di cui parlava Guido poco fa.
E se posso, c'è un aneddoto magari interessante che non so se tutti sanno, ma nel 1831 un fenomeno esattamente identico avvenne nel canale di Sicilia. E un'eruzione di un vulcano che prima era sottomarino ha generato una piccola isola E la cosa interessante è che questa isola, l'eruzione fu avvistata per prima da una nave inglese che attraversava quel tratto di mare. E il comandante Graham quindi decise di chiamare quell'isola Banco Graham e ne rivendicò la proprietà alla corona inglese. Ma nello stesso periodo i francesi che analogamente insomma incrociavano quel tratto di mare sbarcarono sull'isolotto e lo vollero chiamare Isola Giulia e anche loro ne rivendicarono la paternità. Al contempo quell'isola era esattamente davanti al regno delle due Sicilie e quindi i Borboni la rivendicarono come Isola Ferdinandea. Stava per nascere una guerra, così siamo fatti noi esseri umani. Capito? Ci basta vedere un fenomeno naturale invece di osservarne la meraviglia e diciamo pensarlo come una manifestazione della nostra madre terra, subito c'è il tema della proprietà. La cosa bella è che madre terra mise fine prima ancora dell'eventuale scoppio di una guerra tra questi tre stati, perché l'eruzione si fermò e dopo qualche mese le onde del mare piano piano erosero questo nuovo lembo di terra che adesso è presente come un banco a circa 6 metri di profondità, noto come Banco Graham, questo sì, nella batimetria del canale di Sicilia questo rilievo è chiamato Banco Graham, ma di fatto da allora non ha più eruttato e fortunatamente appunto Madre Terra ci ha messo una pezza alla nostra brama di potere, di possesso.
E con questo passiamo dal Giappone invece in Sud America con Ryuichi Sakamoto, Paola Morellenbaum e Jacques Morellenbaum e andiamo dal Giappone al Brasile.
Colher a flor que já não dá.
Eccoci, eccoci di nuovo in voce, Onda Rossa, Emergenza Zero, ancora sui vulcani, i vulcani del mondo. Siamo passati quindi con Sakamoto dal Giappone e i Morellenbaum, andiamo in Brasile, quindi andiamo per forza in Sud America, volendo anche con un po' di Centro America, a vedere qual è la situazione lì, nel senso, abbiamo detto, eravamo in Giappone, quindi siamo nella cintura di fuoco, andiamo a vedere cosa c'è dall'altra parte dell'oceano, che stili eruttivi connessi al contesto geodinamico, si dice, cioè nel senso di come la superficie è legata alla tettonica delle placche, ma a come si muove il nostro pianeta vivo. E quindi ridò la parola a Guido per parlarci un po' del Sud America.
Al Sud America io personalmente sono molto legato, perché...
E anch'io, direi.
Sì, cara mia, perché ci ho lavorato tanto, ci sono un sacco di amici, soprattutto argentini, con cui abbiamo fatto tanto lavoro proprio su questi vulcani, che sono di arco e che hanno questa caratteristica, dicevamo, di essere estremamente esplosivi. Estremamente esplosivi vuol dire che hanno diciamo la capacità di generare degli stili il cui nome tecnico prende in realtà il nome dalla eruzione del 79 del Vesuvio, che tutti conosciamo per aver completamente distrutto Pompei, Ercolano e comunque tutta l'area intorno al Vesuvio.
Scusami, ti interrompo un momento solo per inserire una chicca, nel senso, sono stata da pochissimo in gita a Como, città natale di Plinio il Vecchio. Nell'ultima puntata abbiamo raccontato e abbiamo letto il racconto di Plinio il Giovane su come lo zio era andato e è morto sotto le ceneri del Vesuvio, appunto del 79, e a Como, sulla cattedrale, sul Duomo di Como, c'è un piccolissimo riquadro, un bassorilievo, sì, in cui viene descritto in un angolino il Vesuvio in eruzione, ma viene descritto semplicemente sulla base del racconto, e quindi come una montagna infuocata, e quindi si vedono delle fiamme che escono dalle pendici di questa montagna, e mi ha colpito particolarmente per come da un racconto poi viene ovviamente generato l'immaginario, quello che non è vissuto direttamente, ma che poi noi lo ritroviamo lì, e sta lì dal 1300, e ritorniamo invece.
Ed è tanto forte l'immaginario, non soltanto nella versione popolare, ma anche nella versione scientifica, che tutte quel tipo di eruzioni che sono caratterizzate dalla frammentazione del magma dovuta all'espansione delle bolle di acqua che rimangono intrappolate all'interno del magma durante la risalita, quindi che non riescono a scappare dal magma, in parte perché il magma risale velocemente, in parte perché il magma è molto viscoso. Ecco, tutte quelle eruzioni che generano cenere, pomici, che poi vengono lanciate in atmosfera e producono colonne eruttive che possono sollevarsi per decine di chilometri, anche fino a 30, 40, a volte anche 50 chilometri, e quindi superare di gran lunga il limite troposfera-stratosfera, sono chiamate pliniane, perché è proprio dal racconto di Plinio il Giovane. Questa tipologia di eruzioni è ovviamente quella che ha i maggiori impatti, perché I prodotti si disperdono su distanze di centinaia, migliaia a volte di chilometri, su areali di decine di migliaia di chilometri quadrati, e con fenomenologie complesse, a volte la semplice, chiamiamola così, caduta di frammenti, quindi di pomici o di cenere, ma altre volte questa colonna collassa in parte o totalmente, generando flussi piroclastici, come fu il caso appunto di Pompei ed Ercolano, che furono distrutte non dalla prima fase di caduta di pomici, ma da queste correnti piroclastiche, colate piroclastiche come si chiamano, che sono delle, sostanzialmente delle enormi valanghe di materiale incandescente e gas che viaggiano a volte anche a centinaia di chilometri all'ora, e quindi hanno un potere distruttivo enorme, e che soprattutto sono associate ai più grandi volumi eruttati nell'unità di tempo. Quindi quella cosa che chiamiamo tasso eruttivo è così grande che, come dicevamo, a volte addirittura è talmente grande da costringere la crosta che si trova al di sopra di una camera magmatica, che sostanzialmente viene svuotata in parte, a crollare su se stessa e a lasciare, invece di una classica edificio conico, un enorme buco che può avere anche decine di chilometri di diametro, che chiamiamo caldera. Chiara ricorderà certamente che insieme abbiamo fatto uno studio bellissimo proprio sulle Ande, su una di queste, tra le più grandi caldere del mondo, quella del Cerro Galán, in Argentina, quasi al confine con il Cile, nell'Argentina settentrionale, in una zona che si chiama Puna Andina, dove questa eruzione di 2 milioni di anni fa ha lasciato una caldera di 35 chilometri di diametro e ha generato un prodotto di queste enormi correnti piroclastiche, che tecnicamente chiamiamo ignimbrite, dove Chiara ha fatto uno studio spettacolare, devo dire, perché è molto importante, è molto importante, perché noi dallo studio di queste eruzioni, che fortunatamente sono estremamente infrequenti e che però sono quelle che hanno i maggiori impatti, prima ho menzionato gli impatti diretti sul territorio, ma uno degli aspetti che sono anche molto importanti nella storia della Terra è che, proprio perché un grandissimo volume di ceneri e di gas finisce nella stratosfera e tende a rimanere in circolazione, a volte per molti anni, hanno anche degli impatti climatici importanti. Ci sono tantissimi casi nella storia, anche relativamente recenti, con Gianfilippo qualche anno fa parlammo dell'eruzione del Tambora del 1815, in una festa, nella festa di teatro ecologico che ogni anno si svolge a Stromboli, usualmente tra fine giugno e i primi di luglio, come sarà quest'anno, in cui, tra le tante attività di carattere artistico, c'è sempre un piccolo evento di divulgazione vulcanologica, dove parlammo proprio di quell'eruzione che generò una tale sconvolgimento climatico a livello globale, che l'anno successivo è passato alla storia come l'anno senza estate. E grazie a questo, magari tu vuoi dire che cos'è che si è generato, Gianfi, in quell'anno senza estate dal punto di vista letterario?
Nell'anno senza estate sì, ci furono anche carestie, pestilenze, danni, ma anche l'arte ebbe modo di sorgere ed esprimersi attraverso il primo grande romanzo gotico horror, che è conosciuto da tutti come Frankenstein, che fu scritto da Mary Shelley, proprio perché era costretta a stare nel suo hotel in Svizzera insieme al suo
proprio
marito a scrivere questo primo romanzo. Dicono qui Dracula il marito, no, poveretto, lui, il marito era anche un poeta, però non ebbe la stessa ispirazione della moglie nel nell'immaginare e nello scrivere questo romanzo che è arrivato sino a noi, un romanzo diciamo famosissimo, che ha anche prodotto una serie di imitazioni comico esilaranti come Frankenstein Junior, che tutti anche conoscono. Quindi l'onda dell'anno senza estate è stata lunghissima, decenni, secoli sono trascorsi e arrivati sino a noi.
Mi piace che si arriva a citare Frankenstein Junior a partire da il vulcanismo nel mondo. Bene, mi diverte molto questo. Allora, eravamo quindi in Sud America e mi raccontava in realtà Gianfilippo di una cosa raccontata da Guido a Gianfilippo su una situazione in Centro America in cui hai avuto, hai interagito, non mi ricordo bene in quale vulcano, Lascar vulcano, ok? E diciamo l'interazione appunto con le persone che vivono lì, e quindi vorrei mettere un po' l'accento sulla consapevolezza di qual è, diciamo, qual è lo stile eruttivo, mi sembra eccessivo, ma chi è il vulcano che si ha davanti?
Allora sì, racconterò la storia di Antonia. Questa è si chiama la storia di Antonia. Si chiama così perché mi sono trovato per una serie di circostanze rocambolesche su cui sorvolo a interpretare il giorno 19 marzo del 2023, trentesimo anniversario dell'eruzione del vulcano Lascar in Cile, la parte del vulcanologo internazionale che si sedeva in una tavola rotonda nel paesino di Talabre, che è il paesino che sta alle pendici di questo vulcano, che però dobbiamo visualizzare in un deserto, perché sta nel deserto di San Pedro de Atacama. Deserto d'Atacama,
quindi non Centro America,
quindi no,
detto
Sud America. Quindi questo paesino, quando si entra dentro, c'è un cartello che dice 62 abitanti. Pare che adesso siano 138. Comunque, diciamo, non è proprio, non è come Napoli e i suoi vulcani. Ma quella comunità ovviamente vive in realtà lo stesso tipo di relazione con i vulcani che vivono, vive chiunque vive sui vulcani, che sia Napoli, che sia Catania, che sia anche Tokyo, che sta, diciamo, tutti quelle popolazioni che vivono vicino ai vulcani, soprattutto quelli di cui stiamo parlando, cioè quelli molto esplosivi, che in realtà eruttano poco, cioè eruttano con grande virulenza, ma di fatto non eruttano quasi mai. Ovviamente i vulcani sono dei luoghi che non è che gli esseri umani ci vanno a vivere perché non capiscono che i vulcani sono pericolosi, ma è evidente che in una sorta di intelligenza collettiva la risorsa vulcano è straordinaria dal punto di vista dei suoli, questo lo sappiamo, delle acque, del paesaggio, della morfologia. In qualunque parte del mondo, addirittura in un deserto, come ho detto, il vulcano fa sì che ci siano delle oasi, e che ovviamente queste oasi siano dei luoghi preferiti dagli esseri umani per insediarsi. Ora, chiaramente si possono avere mille rapporti diversi con il vulcano, si può avere paura, si può essere fatalisti, eccetera. Però la lezione che mi diede Antonia fu che quando mi trovai quasi a mia insaputa seduto in questa tavola rotonda in cui c'erano le persone del paese che avevano vissuto quell'eruzione 30 anni prima, tra cui la signora Antonia, lei, per mettere, diciamo, i puntini sulle i e far capire che mentre il mondo scientifico usualmente si approccia al tema vulcano dal punto di vista del rischio, della pericolosità, enfatizzandone giustamente gli aspetti di protezione civile, spesso chi ci vive sopra vive soprattutto nei lunghi periodi di meraviglia che i vulcani offrono, l'aspetto del beneficio. E infatti l'Ascar, che nella lingua locale vuol dire lingua di fuoco, dà chiaramente l'idea che non è che non si sappia che quello è un vulcano, si chiama lingua di fuoco e quindi ovviamente tale è. Ma Antonia disse: attenzione, per noi questo vulcano, voi ce lo state descrivendo come un pericolo, ma per noi lui è il nostro Malku. Malku vuol dire come se fosse il nostro totem, il nostro benefattore. E noi lo nominiamo continuamente perché rendiamo grazie. E disse questa cosa che mi colpì molto. Io poi dovevo parlare subito dopo, quindi capite che tipo di sensazione mi ha messo addosso. Lei disse: perché se un giorno il vulcano, come il puma si mangia la gazzella, poi ci prenderà le nostre vite, per noi sarà andata bene così. Allora, questo ovviamente non è un totale fatalismo, ma è proprio l'apprezzamento per quello che la Terra, in questo caso i vulcani, offre. E se da un lato io credo che il lavoro dei vulcanologi sia fondamentale, perché noi dobbiamo alla società in cui viviamo il debito di gratitudine di fare di tutto per ovviamente portar via le persone nel caso di una eventuale eruzione, dall'altro è chiaro anche che non dobbiamo sovracaricare il vulcano di connotati negativi, perché il vulcano, come tutti i territori della Terra, è fondamentalmente il luogo che ci offre l'opportunità di vivere.
E allora, dalle parole di Sud America con gli Annacci.
Il giorno tropicale era un sudario, davanti ai grattacieli era un sipario. Campa decentemente, intanto spera di essere prossimamente milionario. L'uomo che è venuto da lontano ha la genialità di uno schiaffino, ma religiosamente tocca il pane e guarda le sue stelle uruguayane. Ah, Sud America, Sud America, Sud America. Ehi, Sud America, Sud America, Sud America. E i ballerini aspettano sulla gamba l'ultima carità di un'altra rumba. America, Sud America, Sud America, Sud America. E i ballerini aspettano sulla gamba l'ultima carità di un'altra rumba. Ancestrare il gesto tropicale, un arco dal sereno al fortunale, per dirti quanto è grande la questione tra il danneggiato e l'assicurazione. Si arrende il vento ai suoi capelli spessi, Dio ti dice che sta lì a due passi, ma mentre va indicando l'autopiano, le labbra fanno il verso all'aeroplano. Ehi, Sud America, Sud America, Sud America. Ehi, Sud America, Sud America, Sud America. Ehi, ballerini, aspettano sulla gamba l'ultima carità di un'altra rumba. Ehi, ehi, Sud
Sudamérica, Sudamérica, Sudamérica. Ay, Sudamérica, Sudamérica, Sudamérica. Ehi, ballerini, aspettan sulla gamba. L'ultima carità di un'altra rumba. Ehi, Sudamérica, Sudamérica, Sudamérica.
Sì, signor.
E allora di nuovo in voce 87.9 Radio Onda Rossa, entropia massima e in particolare emergenza zero, ancora si parla di vulcani e siamo in Sud America e quindi andiamo ad approfondire con Gianfilippo una recentissima riunione, appunto un convegno che c'è stato recentemente in Guatemala su Cities on Volcanoes, quindi proprio appunto su questi temi, interazione uomo-donna-vulcano.
Eh sì, la comunità internazionale della vulcanologia che studia i vulcani in giro per tutto il pianeta ha preso la buona abitudine di riunirsi per parlare di scienze vulcanologiche, ma in maniera strettamente correlata e connessa e nella maniera diciamo più idonea, almeno nello sforzo di farlo, con i territori, con le aree vulcaniche attive che insistono appunto nei luoghi più disparati del nostro pianeta. E così come ci sono vulcani attivi in Cile, in Perù, in Bolivia, ce ne sono anche di attivi nel Centro America, in Costa Rica, in Guatemala. L'ultimo Cities on Volcanoes, cui faceva riferimento Chiara, e si è svolto proprio lì. E anche lì si creano quelle occasioni in cui la comunità scientifica si confronta con le associazioni non governative di geologi, con le comunità, non so, di psicologi, di operatori del territorio che devono confrontarsi con le popolazioni che hanno a che fare, non so, con la percezione del rischio. E come ha appena detto Guido adesso, citando l'esempio della signora Antonia, la percezione del rischio è un'idea, una relazione interiore che ogni essere umano o ogni popolazione che abita un certo pezzo di terra ha con il rischio stesso in una forma differente. E noi questo dobbiamo sforzarci di capirlo, di comprenderlo, di raccontarlo, di interagire con queste idee. E allo stesso modo di quanto avvenuto all'Antigua, in Guatemala, la vecchia capitale Maya, dove tantissime persone indie ancora convivono con il vulcano, lo stesso accade, come ha detto Guido prima, seppur in una forma del tutto diversa, a Stromboli. Anche a Stromboli, dove c'è la festa di teatro ecologico, dove noi facciamo un piccolo intervento, lo facciamo perché cerchiamo di entrare in relazione con i cittadini di Stromboli, con i turisti che durante l'estate affollano l'isola in gran numero, quindi aumentando il rischio che insiste su quell'isola, che invece è ben diverso durante l'inverno, quando ci sono solo quegli abitanti lì. E parlando di percezione del rischio, di come il rischio cambia in tutto il pianeta, possiamo fare un volo pindarico e straordinariamente bello anche da Stromboli, dal Centro America, dal vulcanismo di subduzione, dal vulcanismo esplosivo di questi vulcani pericolosissimi, a vulcani che hanno una pericolosità differente, che si trovano in zone del pianeta del tutto differenti, che ci raccontano di un altro contesto geodinamico, per esempio l'Antartide, dove il mio carissimo amico e collega Guido è stato personalmente a osservare l'attività dell'Erebus o i prodotti del Monte Erebus. Guido.
Sì, è stata una bellissima avventura. Era tra il 2002 e il 2003, un paio di mesi in un ambiente incredibile, perché ovviamente questa commistione tra ghiaccio e freddo e poi invece l'espressione del magmatismo, che ovviamente è il caldo, questi colori così diversi, le rocce nere dei basalti e il bianco del ghiaccio e della neve sono veramente imponenti dal punto di vista del paesaggio. I vulcani dell'Antartide sono veramente un'altra ambientazione geodinamica, come ce l'ha descritta prima Chiara, cioè non fanno parte né di quelle zone di divergenza, di apertura, di distanziamento tra le placche, come sono le dorsali, né i posti dove le placche si scontrano, ma sono espressione di luoghi all'interno delle placche, quindi lontano dai margini, dove gli sforzi tettonici fanno sì che si aprano delle fratture profonde che sono in grado di richiamare magmi dal mantello. Quindi usualmente anche questi sono magmi abbastanza poco evoluti, soprattutto basalti o figli dell'evoluzione non molto spinta di questi tipi di magmi. Ed è particolare perché effettivamente in quella fascia dell'Antartide che va dall'Erebus fino a un altro bellissimo vulcano, io ho lavorato soprattutto su questo altro che si chiama Monte Melbourne, che sta esattamente di fronte alla base italiana. Questi vulcani sono giganteschi, sono alti chilometri, 3-4 chilometri, e ospitano un'attività anche abbastanza intensa. L'Erebus credo che sia estremamente particolare per il fatto di ospitare un lago di lava.
Sì, uno dei pochi laghi di lava al mondo.
E forse ci vuoi dire qualcosa invece del film che su questo cratere è stato girato?
Beh, l'Erebus è uno di quei luoghi che un grande regista di documentari, ma anche di film di fiction come Werner Herzog ha eletto a uno di dei vulcani esemplari per farci comprendere il rapporto uomo-natura, uomo-ostilità della natura, un tema molto caro al regista tedesco, che ha trovato, diciamo, varie forme nella sua produzione cinematografica. Nel caso, diciamo, dei vulcani ha due film fondamentali. Uno è Encounters at the End of the World, dove appunto venivano girate una serie di scene e di sequenze in prossimità o all'interno delle basi scientifiche che sono presenti in quei territori. E l'altro è invece Into the Inferno, che Herzog girò con la collaborazione di un famoso o almeno molto noto vulcanologo, perché porta il nome di Oppenheimer. A proposito, è stato premiato come miglior film ieri sera, miglior film agli Oscar. Clive Oppenheimer, appunto nipote del suo più famoso zio, credo, ora non ricordo esattamente il grado di parentela, collaborò con Herzog e loro andarono a registrare una serie di immagini, e proprio la relazione che Herzog intravedeva tra, in questo caso, non con la popolazione, non con una comunità di abitanti come di cui abbiamo parlato sinora, ma con quella che lui chiama la tribù dei vulcanologi, che che è in qualche modo una tribù con il suo linguaggio, non solo scientifico, ma anche di comportamenti, di relazione con il vulcano stesso. È come nella tribù dei vulcanologi la percezione del rischio e la relazione con il vulcano e il pericolo del vulcano può assumere ancora un'altra faccia. E Guido, ma anche io, sia io che Guido, allora diciamo, abbiamo sperimentato esperienze differenti con credo una relazione tra noi e il vulcano che è un'esperienza personale ancora diversa da quelli che tutti gli abitanti e i cittadini di una certa area vulcanicamente attiva sperimentano. Lo conosciamo forse meglio degli altri, ma non possiamo farne a meno di temerlo, non possiamo fare a meno di esserne affascinati come lo sono tutti, o forse ancora più affascinati. E questo fascino, chissà, può essere delle volte più letale, tanto letale che non so, che i due famosi coniugi Kraft amavano tanto i vulcani che alla fine ci hanno perso anche la vita. E qua possiamo aprire un'altra pagina su un altro documentario recentemente uscito al cinema che si chiama Fire of Love, dove l'amore tra i due coniugi si mescola e si confonde all'amore per dei coniugi verso i vulcani.
Anche i coniugi amano i vulcani.
E allora siamo giunti al termine, ci siamo mangiati qualche minuto da Elettrodo, che infatti si è affacciato, eccolo, è arrivato, e quindi ringrazio Gianfilippo De Astis e Guido Giordano per essere stati con noi e averci raccontato dei vulcani del mondo e dell'interazione con noi e con la storia nella storia. Rilancerei per prossime puntate, e me ne sono venute due, quindi vediamo come e quando e perché, ma si può andare dal mondo ovviamente alle stelle, quindi andare a vedere i vulcani del sistema solare, perché ce ne sono numerosi e diversi e anche molto curiosi, e anche invece andare nel mito. Vedremo cosa riserverà nelle prossime puntate. E quindi un saluto a tutte e a tutti, e soprattutto a chi è privato della propria libertà personale, ma passo una parola anche
mi limito a dire grazie a voi tutti che ci avete ascoltato e buona serata.
Ciao, buona serata.
E quindi niente, chiudiamo, allora prendo la parola io, ho detto soltanto due stupidaggini.
Perché sennò come si fa?
Certo, prendo la parola io. Effettivamente Gianfilippo e Guido, una coppia attoriale e oltre di vulcanologi incredibile, quindi visto che l'abbiamo nominato, a sto punto facciamogli pubblicità, visto che abbiamo scoperto che ci va un sacco di amici e ci vanno loro. Quest'anno il Festival di Teatro Ecologico di Stromboli raggiunge la 10ª edizione, lo sapevate, dal 29 giugno all'8 luglio 2024, e tra l'altro sponsorizzato, comunque patrocinato, non so se ci mette dei soldi, dall'INGV e dall'Associazione di Vulcanologia. L'associazione, giusto? Ho detto giusto. Esatto, Associazione Italiana di Vulcanologia. E quindi se volete vedere in un teatro, comunque magari torneranno, perché a questo punto Chiara ci ha provato a proporlo all'inizio dell'anno di fare un anno monografico sui vulcani, alla fine ci stiamo riuscendo nonostante e quindi continuiamo così. Dicevo, l'ultima cosa da dire che solite, oltre a ringraziare chi ci ha ascoltato, Chiara già l'ha fatto, e Radio Onda Rossa funziona così e riesce a trasmettere anche oltre l'orario definito, e quindi invadere la puntata di Elettrodo, riesce a trasmettere in questo modo, diciamo, anarcoide e comunque così approfondito, anche a parlare di temi come fare una trasmissione monografica annuale sui vulcani, grazie al fatto che si tiene sul sostegno di chi se la sente. Non abbiamo padroni né, indirizzi preordinati, e quindi vi invitiamo a sostenere la radio andando a vedere su ondarossa.info tutte le modalità, dal bonifico al passare qui in radio per sostenere la vostra radio preferita. E Chiara oggi è... Vai, prego.
No, di nuovo un saluto a tutti e a tutte. Alla prossima.
La settimana prossima, Entropia Massima ritorna con Estrattivismo dei Dati lunedì prossimo alle 20. Quella dopo ci sarà Libera Scienza e Libero Stato. Stiamo ancora organizzando. Ad aprile c'è un po' di confusione del programma.
E poi di nuovo anche Antropologica.
Ci tornerà Antropologica sicuramente il 29 aprile. Non so se riesce a tornare prima, però abbiamo perso una puntata. E quindi niente, state in ascolto. Adesso lasciamo. Dopo una breve pausa musicale lasciamo la parola, il microfono e le cuffie a Elettrodo, e alla prossima.